Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Sono le 11:01, oggi è il 12 gennaio 2026. Il presidente francese Macron, qualche giorno fa, l'8 gennaio scorso, ha dichiarato davanti agli ambasciatori francesi nel mondo:
Nous nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme, mais nous nous refusons aussi la vassalisation et le défaitisme.
Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, dice Macron, ma rifiutiamo, aggiunge, anche la vassalizzazione e il disfattismo. Fine della citazione. Verrebbe da dire da quale pulpito viene la predica, ma comunque ciò che interessa di Macron in questo contesto è che il presidente della Repubblica francese abbia dato un nome preciso a ciò che sta accadendo oggi in giro per il mondo e che porta prevalentemente la firma di Donald Trump. Mi riferisco al blitz militare statunitense di una settimana fa in Venezuela, le cui conseguenze interne tra l'altro sono ancora tutte da valutare, e poi il sequestro e il rapimento del presidente venezuelano Maduro. In precedenza c'erano state le minacce di Trump a Panama nei mesi scorsi, recentemente le minacce alla Colombia e ieri nuovamente a Cuba. A tutto ciò Macron dà un nome, come avete sentito, nuovo colonialismo e nuovo imperialismo. Colonialismo e imperialismo, due termini che già precedentemente erano tornati all'attenzione del dibattito pubblico già da alcune settimane dopo le ultime spericolate e violente accelerazioni autoritarie dell'amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. In questi mesi, diversi tra analisti e commentatori hanno sostenuto che l'Occidente, come l'abbiamo conosciuto finora, si trova di fatto sull'orlo di un baratro, schiacciato dalle pressioni dell'ex alleato statunitense, del concorrente cinese e dell'avversario russo. Nuovo colonialismo. C'è qualcuno in Occidente che pensa di salvarsi dal declino attraverso appunto una nuova forma di colonialismo? Quel qualcuno per molti potrebbe essere Trump, ma non esclusivamente, e con tutto il suo corollario di autoritarismo, tra l'altro. Certo, possiamo chiederci come mai l'Occidente non si sia ancora liberato dall'eredità coloniale iniziata 5 secoli fa, fatta di violenza, soprusi, guerre, deumanizzazione dell'altro. Una eredità coloniale che ancora pesa e che ancora incide sulla situazione di molti paesi. Le ferite del colonialismo hanno segnato e segnano le relazioni ancora oggi tra paesi ex colonizzatori ed ex colonizzati, e sembrano essere sempre di più ferite che non passano e ancora rischiano di non passare con quanto prospetta Trump e avverte, come abbiamo sentito, Macron. Buongiorno e benvenuta la professoressa Maria Rosaria Stabili. Buongiorno. Eccoci qua, vengo subito da lei, abbiamo perso il saluto, grazie. Professoressa Stabili, allora, professoressa emerita di storia dell'America Latina all'Università di Roma III, si è occupata nelle sue ricerche tra l'altro di temi che hanno a che fare con il colonialismo, i processi di occidentalizzazione e anche le questioni che hanno a che fare con l'esilio. Professoressa, io la prima cosa che le chiederei è un po' questa. L'Occidente, dicevamo, dovrebbe prima cercare di rimuovere una sorta di tara storica che la mette a debito con mezzo mondo, no? E questa tara è quella rappresentata dal colonialismo, dall'imperialismo. E invece assistiamo a... ad esempio esponenti a livello internazionale come Donald Trump, assistiamo a nuove forme di dominio coloniale che vengono praticate. Citavo prima l'ultimo caso, quello del Venezuela la settimana scorsa. Allora le chiedo che cosa è stata e in che cosa è consistita, che cosa ha rappresentato la ferita del colonialismo finora. Partiamo da qui.
Beh, come lei accennava, il colonialismo ha appunto ha inferto una ferita grandissima al diciamo alla storia globale, al mondo. Nella conferenza di Bandung le origini sono, no? Ha creato quella parte di mondo che negli anni 50, appunto nella conferenza di Bandung, è stata definita come terzo mondo, che includeva l'Africa, l'America Latina e parte dell'Asia. Oggi, come dire, in forma più elegante ma forse più ipocrita, la definiamo il sud globale. Quindi una spaccatura che è andata a lungo, come dire, gli ultimi due secoli, approfondendosi sempre di più tra l'Occidente, includendo America del Nord soprattutto, no? E Europa e il resto del mondo. Quindi è difficile, è una ferita o è, come dire, una ridefinizione della identità globale che è stata, come dire, segnata profondamente e che è molto difficile, come dire, pur riconoscendo fra virgolette i torti, è difficile rimuovere o è difficile eliminare, e quindi è parte della storia globale. Ecco, gli ultimi, direi, due secoli della storia mondiale sono stati segnati profondamente e drammaticamente dalle dinamiche coloniali e imperialiste.
Certo. Professoressa Stabili, secondo lei, in questo contesto, nel contesto in cui ci troviamo oggi, che è quello di una forte scossa, no, a quello che è stato l'ordine fino a ieri, l'ordine internazionale fino a ieri, dovendo immaginare un ordine futuro, è possibile che questo ordine si costruisca lasciando ancora in molti casi inalterate quelle ferite, quelle tare del colonialismo di due e oltre secoli fa? Oppure bisognerà prima mettere mano a quel tipo di ferite, cioè con i paesi che tenteranno vie di riconciliazione, che saranno capaci di chiedere scusa per quello che hanno compiuto, perché questo sembra essere appunto una pregiudiziale necessaria se non vogliamo ritornare nelle stesse dinamiche di un passato neanche molto lontano.
Beh, quello che lei propone, come dire, giustamente, no? È, come dire, un ripensamento innanzitutto del concetto di Occidente, una rivisitazione, ridefinizione di quella che è la identità occidentale. Io forse in questa congiuntura, come dire, perché il vecchio ordine, quello che abbiamo conosciuto, che abbiamo vissuto, insomma, fino a qualche anno fa, non esiste più. L'Occidente, così come è stato pensato, gli Stati Uniti e l'Europa, come dire, si sta frantumando, si è frantumato di fatto. Però sì, è possibile forse ripensare l'identità europea, ecco, e ripensare, come dire, i contenuti e i valori e riaffermare i valori e i principi della identità europea. All'interno di questo processo, diciamo, i processi, quella che viene chiamata, no, giustizia riparativa, i processi di consapevolezza, di riconciliazione, di presa d'atto delle responsabilità, è un passo importante che però, come dire, deve essere pensato innanzitutto in chiave di ridefinizione dell'identità europea. Poi certo è la richiesta, come dire, fra virgolette, di perdono e riconciliazione, di una serie di iniziative che possano attutire le ferite, vanno bene. Quindi però è soprattutto, io credo, una necessità che l'Europa ha di ridefinire se stessa dopo il trauma, diciamo, durante il trauma che la presenza, le iniziative del presidente Trump hanno attivato.
Secondo lei, professoressa Stabili, ci sono delle caratteristiche particolari, potremmo dire, del colonialismo di oggi, di firma appunto trumpiana della Casa Bianca? Leggo giusto un passaggio di una intervista che pubblica questa mattina il Fatto Quotidiano con un politologo che insegna all'Università di Tours in Francia e che si chiama Kevin Partney. Lui dice: più che alla logica delle numerose ingerenze tipiche del XX secolo, volte a far cadere un regime o al contrario a proteggerlo dai suoi oppositori, l'intervento americano in Venezuela rinvia molto di più a quello dei protettorati del XIX secolo. Cioè Trump si muove non con la logica del dominio assoluto, il colonialismo appunto di qualche secolo fa, ma con una logica diversa, quella del protettorato, quasi come se volesse andare a trovare accordi puntuali paese per paese, no? È quello che in parte ci ha fatto capire vuole fare e sta facendo con l'ex vicepresidente di Maduro Rodriguez in Venezuela.
Sì, sì, questa può essere una lettura interessante, interessante da accettare. Io però vorrei sottolineare, come dire, una caratteristica che distingue il, diciamo, il colonialismo, l'imperialismo, io parlerei di Trump rispetto ad esperienze passate, ed è la dimensione, diciamo, della... Lui è un egocrata, cioè nella politica interna e nella politica estera di Trump si caratterizza perché è espressione di una egocrazia, dove gli interessi economici, gli interessi finanziari, gli interessi, come dire, di controllo delle materie prime. In tutto il dibattito io non ho che si è sviluppato, diciamo, a proposito di Trump, io non ho visto per esempio nessun riferimento all'importanza di avere il controllo della produzione del litio, che in America Latina è di straordinaria importanza, la Cina punta moltissimo al triangolo, diciamo, Cile, Argentina e Bolivia, ma accanto a tutti questi elementi, no, di controllo assoluto, c'è il fatto che questo non limite alle iniziative, no, l'unico limite è la sua morale, che è la sua mente, no, come lui stesso ha detto, che è un sistema politico fondato, come dire, sulla dimensione di un ego e del ruolo, come dire, del personalismo portato all'eccesso. Ecco, diciamo, le esperienze del secolo XIX, del secolo XX, questa caratteristica non l'avevano. Era più, come dire, il prodotto, come dire, di un'articolazione e di interessi che rispondevano più, come dire, alle dinamiche istituzionali, no? Uh-huh. Alla dinamica politica. Qui il discorso nasce, si fonda con Trump esclusivamente su questa sete di potere che si fondamenta negli affari, nella ricchezza, no? Il potere dei soldi di una persona che ha un nome e un cognome e che prima di essere o non è forse espressione della volontà, come dire, popolare statunitense, espressione di se stesso. E quindi diciamo, la cosa mi pare un poco più complessa. Io credo che comparare con quelle che sono state le esperienze del passato non sia sufficiente per capire, come dire, il presente e il futuro immediato degli Stati Uniti e nostri, insomma, no? E dell'America Latina e del mondo intero.
Professoressa Maria Rosaria Stabili, io la ringrazio per essere stata stamattina qui con me e la saluto, le auguro una buona giornata.
Grazie altrettanto.
A presto. Maria Rosaria Stabili, professoressa emerita di storia dell'America Latina all'Università di Roma III. Buongiorno e benvenuto a Marco Aime. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Marco Aime è antropologo, africanista, scrittore, docente di antropologia culturale all'Università di Genova e il suo ultimo libro appena pubblicato, scritto insieme a Federico Faloppa, si intitola I morti degli altri ed è pubblicato da Einaudi. Poi eventualmente vediamo se riusciamo a fare anche un passaggio su questo punto, che è tutt'altro, di questione diversa probabilmente rispetto a quella di cui voglio parlare con lei, professor Aime. Dicevamo, Trump ha messo in discussione con alcuni suoi atti, quello del Venezuela è quello più eclatante, la sovranità, i confini nazionali di altri stati e in qualche modo forse anche delle risorse al loro interno. Il tema del petrolio è forse la questione principale. Negli Stati Uniti lo stesso capo della Casa Bianca ha messo in discussione o violato apertamente diritti fondamentali. Pensiamo alla guerra che sta portando avanti con delle proprie milizie, quelle dell'ICE, contro gli immigrati. Allora le voglio chiedere inizialmente se ci stiamo avviando o siamo invece già dentro una stagione di nuove forme coloniali, oppure ci vogliono altre parole per definire quello che sta accadendo.
Non è facile sicuramente dire cosa sarà in futuro, ma per quello che possiamo osservare adesso, diciamo che si tratta di un'altra versione, forse moderna, dell'imperialismo, che ha portato anche al colonialismo. Allora, in alcuni casi gli atteggiamenti di Trump sono appunto quello delle dittature imperialiste, che però espandono la loro volontà di potere e di dominio anche all'esterno, e allora in questo caso ecco che può diventare neanche un colonialismo, ma proprio un'occupazione vera e propria. E questo fa crollare, come diceva giustamente anche prima la professoressa Stabili, tutta un'immagine, una concezione che ci siamo costruiti del mondo occidentale, basato su un diritto, sul rispetto del diritto, in particolare quello internazionale, che oggi invece viene spazzato via da questi gesti, per cui a questo punto è quasi una sorta di libera tutti. Allora ognuno può fare quello che vuole, però quella stabilità che eravamo riusciti a ottenere nel dopoguerra rischia davvero di venire cancellata, anche perché dalla parte dell'Europa, che dovrebbe essere ancora quella che tiene un po' in mano la fiaccola di questo senso del diritto, non ci sono proprio delle reazioni particolarmente forti.
Professor Aime, quella dell'imperialismo che lei appunto precisava poco fa, secondo lei è una scommessa di Trump, oppure c'erano nel recente passato di quella storia di Trump e degli Stati Uniti delle premesse che potevano dire che lì con una buona probabilità si sarebbe andati a finire?
Allora, Trump è imprevedibile, quindi è difficile prevedere cosa è stato, però è anche vero che dobbiamo pensare che la storia degli Stati Uniti in fondo nasce su un'occupazione di territori altrui, su un massacro che è quello dei nativi. Ovviamente non è che con questo si può legittimare o riconoscere tutto, perché c'è stato il periodo in cui invece gli Stati Uniti hanno dimostrato sicuramente di avere rafforzato il loro senso di democrazia, ma hanno sempre in qualche modo fatto proprio, quasi introiettato, l'idea di essere quelli superiori a tutto il mondo, e di essere anche, qualcuno li definiva, la poliziotti del mondo. Il problema è che adesso da poliziotti si sono trasformati, in questo caso con Trump, in un vero e proprio esercito di possibile occupazione.
Quante volte abbiamo sentito dire, professor Aime, che le ferite non curate del colonialismo dei secoli scorsi incidono e continuano a pesare ancora sulla possibilità di confronto? Lo è stato almeno fino alla stagione che è precedente a quella di adesso, di confronto a livello internazionale tra paesi. Quella delle scuse per i diritti conculcati, le violenze, lo schiavismo, è una cosa vecchia di cui non vale più la pena di discutere, come sostengono alcuni, oppure siamo ancora lì, è quello il cuore, come dire, di alcune questioni irrisolvibili, non risolte dentro la comunità internazionale? Cioè, quello è un punto di passaggio che andrà affrontato, che non lo si potrà mettere sempre di lato. Alcuni dicono, citano la Cina, no? La Cina ha ancora in mente la storia di violenza subita con le guerre dell'oppio da parte della Gran Bretagna, e non la si potrà rimuovere, prima o poi tornerà fuori.
Beh sì, come ha detto giustamente, sono situazioni non irrisolvibili, ma non risolte. Le scuse vanno bene, ma non bastano se poi non si restituisce anche il mal tolto, no? E non parlo solo di qualche opera d'arte, come ha fatto Macron recentemente col Benin, per fare un po' pulirsi la coscienza. Qui intanto il debito dell'Africa va cancellato, per esempio, perché l'Africa semmai ha credito rispetto all'Europa. Ma il problema è che al di là del colonialismo storico, quello dell'occupazione, la mentalità coloniale non è del tutto cancellata, lo vediamo in tanti atteggiamenti, in tante espressioni o discorsi di politici contemporanei, attuali, ecco, ricordo quel discorso di Sarkozy in Africa quando disse che l'uomo africano deve entrare nella storia, ecco, come se ne fosse stato sempre escluso, che riflettono questa mentalità coloniale che non è più solo fatta di dell'occupazione militare, magari fatta invece attraverso lo sfruttamento delle risorse, attraverso il controllo della moneta, attraverso altre forme, ma è, come diceva un grande scrittore keniano, Ngugi wa Thiong'o, bisogna prima di tutto decolonizzare le menti.
E questo è un passaggio fondamentale, senza il quale non si va da nessuna parte.
Sì, se non ripensiamo anche, e bisogna anche fare i conti con la propria storia, l'Italia in particolare è un paese che non ne ha mai fatti troppi, pensiamo appunto all'esperienza coloniale che viene spesso sottaciuta oppure camuffata col mito degli italiani brava gente, che abbiamo anche fatto cose buone. No, bisogna fare i conti con quello che è stato, il passato non si cancella, però una volta almeno ammettere queste colpe e poi anche risarcire eventuali danni fatti, ma soprattutto non perpetuare quell'atteggiamento sotto altre forme.
Come si fa a livello, diciamo così, di una società, di una comunità, qui forse il termine comunità è sbagliato, ma comunque di una società, a fare in modo che quello spirito decolonizzato, diciamo così, si diffonda? Ora, il clima bellicista di oggi non aiuta proprio per niente a quel tipo di soluzione, professor Aime.
No, assolutamente no, anzi rischia di ricrearlo, se non di richiamarlo.
In che senso?
Di ricrearne uno nuovo, ecco, di nuovo l'idea che esistano stati, paesi, società, quello che vogliamo, che possono tranquillamente occupare territori di altri e farli propri, esattamente come faceva il colonialismo tradizionale, il che vuol dire di nuovo ripensare il mondo in chiave di gerarchie, cioè cosa esistono, degli stati superiori e degli stati inferiori. All'epoca si parlava di razze, oggi si può parlare di stati, ma che a questo punto, come nella conferenza di Berlino, vennero spartiti i territori da colonizzare, adesso un Trump o un Putin o chissà chi altro possono decidere che quello è loro e che quindi se lo riprendono, oppure Trump è stato anche terribilmente e cinicamente onesto nel dire non penso neanche che sia mio, ma semplicemente mi serve.
Professor Aime, Marco Aime, antropologo, siamo quasi alla fine del tempo che abbiamo a disposizione e allora, come anticipavo prima, voglio chiederle, farle una domanda appunto su questo suo ultimo libro scritto insieme a Federico Faloppa, intitolato I morti degli altri. Il riferimento appunto è a una differenza che voi avete avvertito e descritto tra quelli che appaiono a volte come morti più vicini a noi ed altri che sono invece più lontani. Quanto è diffuso questo sentimento, professor Aime, da quello che avete capito?
Beh, è molto diffuso, anzi purtroppo lo vediamo proprio in relazione anche agli eventi più attuali. Alcune vittime ci toccano più di vicino, ci sembrano più nostre, a seconda della narrazione che viene fatto. Ecco.
Non sarebbe naturale questo, che alcune di queste morti appaiano più vicine di altre?
Ma naturale no, perché vuol dire dovremmo avere un senso dell'umanità che abbraccia tutti. Diciamo che poi ci si è costruiti un pensiero di Stato o di altra entità che ci fa sentire più vicini alcuni morti, alcuni fatti anche violenti. Ecco. Quindi per esempio si è parlato giustamente dell'Ucraina, di Gaza, non si parla quasi mai per esempio delle tante altre guerre che ci sono nel mondo, dal Congo alla Repubblica Centrafricana o nel Sudan, dove ci sono milioni di vittime che non ci riguardano particolarmente. E anche il grado di empatia di fronte invece delle notizie è diverso. Ecco. Uh-huh. Ci sono alcune vittime che in qualche modo sentiamo nostre e altre no, il che vuol dire di nuovo non riuscire a espandere il nostro concetto di umanità davvero a tutti gli esseri viventi.
Marco Aime, grazie per essere stato qui con me stamattina.
Grazie a voi e buona giornata.
Altrettanto anche a lei, Marco Aime, antropologo, africanista, scrittore. Ha insegnato antropologia culturale all'Università di Genova. L'ultimo riferimento era appunto al suo ultimo libro, I morti degli altri, scritto con Federico Faloppa. E alle 11.26 chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea andrà a Dira Rubini per Cult. Vi ricordo che alla Fabbrica del Vapore qui a Milano in via Procaccini al 4 c'è ancora la possibilità di vedere la mostra fotografica sui 50 anni di Radio Popolare. Fino al prossimo 25 gennaio andate sul sito radiopopolare.it per tutti i particolari, i dettagli anche sugli orari, che comunque sono 12-19 tutti i giorni. Restano ancora appunto una dozzina di giorni fino al 25 gennaio per poter vedere la mostra, una mostra bellissima che racconta la storia di Radio Popolare e i suoi 50 anni. Che compie appunto in queste settimane. Con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.